105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, sono le 15.35, saluto e ringrazio la parte tecnica Mario Scatton, in regia Elena Colson. La Divina Commedia deve essere tolta dai programmi scolastici, troppi contenuti antisemiti, islamofobi, razzisti e omofobi. La sorprendente richiesta arriva da Gerush 92, una sigla che farebbe riferimento ad una sedicente organizzazione di ricercatori e professionisti che godrebbe dello status di consulente speciale con il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, che svolgerebbe progetti di educazione allo sviluppo, diritti umani, risoluzione dei conflitti. Io ho usato volutamente il condizionale perché tra qualche istante andremo proprio a cercare di capire meglio l'identità di questo comitato, come era immaginabile, scattata subito la polemica, un diffuso dibattito soprattutto in rete, ma già alcuni giornali di oggi, il Corriere della Sera per esempio, nonché Avvenire, propongono dei commenti. Allora, abbiamo in linea Giorgio Bernardelli, redattore della rivista di attualità e cultura del Pontificio Istituto Missioni Estere, Mondo e Missione. Ben trovato Giorgio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Anche tu, direi, con molta solerzia hai pubblicato una nota di commento, ma soprattutto di chiarificazione, come si diceva, sull'identità di questo gruppo. Allora, intanto è una trappola mediatica quella a cui, tra l'altro, noi stessi in qualche modo stiamo partecipando. Chi è Gerush 92?
Ma Gerush 92 è una associazione di matrice ebraica. Il Gerush, anche questo sarebbe interessante ricordarlo, è il termine ebraico che ricorda la cacciata degli ebrei dalla Spagna. È un'associazione che ogni tanto esce con dichiarazioni sempre abbastanza forti sul tema dell'antisemitismo. Lo conosciamo molto bene soprattutto perché molto spesso ha un intento polemico molto forte nei confronti della Chiesa Cattolica, che secondo questi signori sarebbe tuttora in piena preda di ogni pulsione antisemita. Ma il punto vero è che nessuno si fa la domanda su quanto questo tipo di associazione sia rappresentativa di un pensiero condiviso da qualcuno, sia rappresentativa di una realtà che ha una certa rilevanza all'interno, ad esempio, del mondo delle comunità ebraiche italiane. Mm. E allora leggo oggi pomeriggio sulla agenzia quotidiana che l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane diffonde un articolo di commento a questa vicenda in cui Tobia Zevis, dell'associazione Hans Jonas, definisce tutto quello di cui si sta parlando farneticazione di un gruppuscolo inesistente.
Ecco.
Questa è la posizione dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
La posizione ufficiale, diciamo.
Certo. Quindi il vero problema di questa vicenda è che non è possibile dare tutta questa rilevanza a un gruppo che non si sa neanche chi sia e che di questo, un tipo di operazione di questo tipo, si presti un grande quotidiano che rilancia una notizia che gira su Facebook da alcune settimane, la mette in pagina e ci costruisce sopra un dibattito.
Ecco, ma poi voglio dire, perché questa grande opera sarebbe accusata di essere antisemita in particolare?
Ma perché, come avviene solitamente, non si legge un'opera nel suo contesto storico. Mm. Certamente Dante figlio del suo tempo, per cui ci sono una serie di passaggi all'interno della Divina Commedia in cui si citano appunto situazioni, versi e anche collocazioni all'interno del destino futuro appunto che descrive Dante nell'inferno, che fanno pensare ad atteggiamenti di pregiudizi nei confronti degli ebrei, che sono comunque una realtà storica che fa parte della storia anche della nostra civiltà.
Ci sarebbero però poi contenuti che andrebbero anche contro l'Islam, insomma, come a dire, la Divina Commedia è anti e basta, no?
Anti tutto. Da un punto di vista della lettura, insomma, dell'inquadramento, insomma, di un'opera nel suo tempo, ci sono ovviamente tutte le possibilità di far comprendere come anche all'interno di un grande capolavoro della letteratura che è alla base della nostra lingua siano presenti, insomma, degli atteggiamenti di questo tipo e che vanno guardati come se fossero figli del loro tempo, ma di qui a definire, insomma, la Divina Commedia un'opera antisemita ce ne corre, insomma.
Insomma, bisogna stare attenti, anche gli operatori dell'informazione.
Assolutamente sì, la cosa più ridicola è che il semplice fatto che questa associazione abbia citato nel suo sito internet il fatto di aver avuto qualche tipo di rapporto con delle organizzazioni che sono legate alle Nazioni Unite sia diventato quasi un timbro di autenticità, come se questa posizione venisse direttamente dal Palazzo di Vetro. Ora, per sua stessa dichiarazione, per quello che troviamo scritto nel sito di Gerush 92, la collaborazione in atto è con ECOSOC, che è uno degli organismi dell'ONU, che è il Consiglio per gli Affari Economici e Sociali, che è una realtà al cui interno
è molto composita, certo.
Certo, moltissime ONG hanno una rappresentanza e comunque è una realtà che non ha nulla a che fare con la cultura e l'educazione, perché si occupa di progetti di promozione dello sviluppo. Che cosa c'entri tutto questo con Dante? Forse dovrebbero spiegarcelo. E soprattutto la cosa grave è che con questo modo, insomma, di presentare le cose si fa tutto un calderone, per cui anche questioni molto serie come sono quelle del rapporto tra l'educazione e il superamento dei pregiudizi razziali, che ad esempio un organismo molto serio come l'UNESCO affronta anche con commissioni di studio che lavorano sui libri di testo, che si occupano dei libri di storia, che fanno cose anche molto importanti, viene tutto buttato in un unico pentolone in cui, insomma, tutto è all'insegna del politicamente corretto.
Insomma, attenzione, come giustamente sottolinei, in un tempo di social network e di altissima velocità della rete, a verificare la serietà delle fonti. Grazie a Giorgio Bernardelli di Mondo in Missione, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
E di Dante, del sommo poeta Dante, è tornato a parlare negli ultimi giorni il cardinal Gianfranco Ravasi, che è il nuovo presidente della Casa di Dante, nonché del comitato dantesco appena costituito dal Pontificio Consiglio della Cultura in vista del centenario della fondazione, del settecentenario della morte di Dante. Dante che moriva nel 1321. Fabio Colagrande ha intervistato Sua Eminenza Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.
Dante è nostro nel senso che è proprio del mondo ecclesiale. Pensiamo alla sua grande figura teologica, pensiamo anche alla sua passione ecclesiale, anche critica. Pensiamo alla sua testimonianza di credente adamantino, ma dall'altra parte è anche certamente il grande padre della cultura non solo italiana, è una delle grandi figure universali della cultura e della poesia in particolare. Per questo motivo credo che sia significativo che questo avvio sia condotto in parallelo e io cercherò sempre di dialogare con tutte le istituzioni dello Stato italiano o di altre nazionalità, proprio perché Dante costituisce forse il nodo d'oro che tiene insieme le diversità culturali, che tiene insieme le diverse ricerche. Abbiamo davanti ormai 8-9 anni di tempo per poter camminare, fare un vero e proprio itinerario e arrivare a quella data del 2021 nella quale forse potremmo ripetere quello che è stato fatto nel 1921, quando in quell'occasione ci fu Benedetto XV che scrisse, emise, notiamo bene, un'enciclica su Dante Alighieri. Ecco, noi speriamo che allora la Chiesa in quel momento, dopo aver fatto tante celebrazioni, possa possa anche presentare Dante al mondo intero come un soggetto, un tema che è non soltanto culturale, ma anche strettamente teologico.
A prima vista si tratta di un personaggio, Dante Alighieri, fin troppo conosciuto, fa parte della nostra formazione scolastica. C'è la necessità di dare un nuovo volto a questo autore?
Io penso che il nuovo volto potrebbe essere lungo due lineamenti. Il primo lineamento è quello di cercare in tutti i modi di curare l'elemento didattico, didascalico quasi. Purtroppo Dante spesse volte nella scuola viene presentato non in maniera affascinante come merita, come lo è lui oggettivamente. Per questo sarà opportuno impegnarci molto per la formazione sia dei docenti, ma soprattutto stimolare l'attenzione dei ragazzi nelle scuole, ma anche del grosso pubblico. L'emblema Benigni ne è la testimonianza. È possibile che milioni e milioni di persone si fermino ad una lettura di Dante, tutto sommato, anche dovremmo dire neppure tanto esplicativa, direi narrativa quasi, di Dante, la parola in sé di Dante proposta. Il secondo lineamento è quello di far riportare ancora magari l'arte che si confronti con la Divina Commedia, l'arte in tutte le sue forme, e posso annunciare che per esempio attraverso un amico molto celebre mio, cioè Riccardo Muti, si sta pensando, coinvolgendo Arvo Pärt, di fargli preparare un testo su una pagina dantesca, un testo musicale, ma penso anche alla pittura, alla scultura, alla fotografia stessa, che sappia evocare le grandi emozioni di quel poema.
Beh, un testo musicale di suggestiva bellezza l'ho già composto. In realtà nel 2007 il maestro Monsignor Marco Frisinga, rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere, presidente della Commissione Diocesana di Arte Sacra, che abbiamo in linea al telefono. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Lei appunto ha già musicato la Divina Commedia, questo spettacolare evento con brani che spaziano dai canti gregoriani fino al blues e al rock. Allora, qual è la sua reazione di fronte a queste provocazioni di questa organizzazione che vorrebbe bandire dalle scuole questo testo?
Beh, Dante ha avuto sempre delle grandi passioni intorno a sé, ha scatenato grandi passioni, anche perché lui era un uomo di grandi passioni. Mm. E chiaramente il testo di Dante, che è un testo onnicomprensivo, perché è un testo che in qualche modo riassume tutto un mondo, un'epoca, tutto il Medioevo, contiene anche elementi che potremmo dire anche datati, no? in certo tipo di approccio, ma dal contenuto però eterno. Chiaramente è la morale cristiana, la teologia cristiana fatta poesia. In questo io capisco certe reazioni che possono esserci, ma sono le stesse reazioni che si hanno nei confronti del Magistero della Chiesa anche a volte.
In realtà lo stesso Monsignor Ravasi sottolineava quanto invece Dante abbia tenuto insieme le diverse culture, sì, lo ha considerato un nodo d'oro, quindi in realtà proprio il contrario di quanto gli si voglia attribuire.
Ma per esempio è interessante vedere che il modo con cui Dante tratta i dannati, per esempio, o le anime del purgatorio, con quanta attenzione umana, con quanta a volte anche compassione nei confronti di grandi peccatori, perché il rispetto verso la natura umana, verso la dignità umana è tale che sono addirittura, portano alla commozione Dante nell'incontro con loro. Non c'è intolleranza, per esempio, nella Divina Commedia, perché Dante mette addirittura in pieno periodo di crociate il Saladino tra gli spiriti magni nel limbo, oppure grandi autori come Avicenna, grandi filosofi del mondo arabo, non nell'inferno, ma addirittura insieme ad altri grandi uomini dell'Occidente, in quel limbo, perché non cristiani, che lui immagina sia, insomma, all'inizio del suo viaggio, l'incontro con questi grandi uomini. Ma io credo che Dante, sì, veramente, come dice il Cardinal Ravasi, è un nodo d'oro, perché in lui poesia, cultura, storia e umanità, nel senso più alto del termine, si incontrano.
E allora, ecco, questo atteggiamento di voler colpire la cultura da parte, ecco, di alcune voci fondamentaliste, a questo punto diremmo,
certo, ma...
che segnale preoccupante mostra, secondo lei?
Io credo che non conoscano bene Dante, ossia non abbiano letto veramente il poema. E dall'altra parte, a volte con un po' di superficialità, si colpisce la cultura cristiana nei suoi aspetti poi così sublimi come per Dante, in maniera così un po' strumentale a volte anche io credo proprio per superficialità, perché è facile accusare di omofobia, per esempio, Dante, ma bisognerebbe accusare di omofobia tutta la cultura dell'Occidente, no? Non è pensabile di usare poi dei criteri contemporanei di fronte a un mondo che è come quello medievale, che poi in Dante trova un esponente illuminato, così illuminato, così veramente aperto. Mi pare superficiale, ecco.
Del resto sappiamo bene come Dante se la sia presa anche con papi e insigni rappresentanti del cristianesimo.
Ma infatti sarebbe come se noi accusassimo Dante di essere anticlericale perché mette i papi nella bolgia dei simoniaci, insomma, ecco, ne mette molti chierici, frati, insomma, non era anticlericale, soltanto mostrava davanti alla sua realtà storica uno sguardo disincantato a volte, però anche molto, io direi anche molto benevolo poi in fondo, perché riesce a distinguere bene il peccatore dal peccato e magari dice: io ho rispetto per esempio per le chiavi di Pietro, per il Papa, però mette all'inferno i papi simoniaci, insomma, ecco.
Ecco, il Cardinal Ravasi tuttavia sottolineava quanto sia necessario probabilmente da parte degli insegnanti di rendere la lettura di Dante più stimolante, d'accordo?
Io ho fatto un'esperienza proprio con la mia opera. Quando rimasi a Roma dal 2007 al 2008, è rimasta fissa a Roma per 4 mesi. E abbiamo avuto 80.000 studenti, e giovani, anche addirittura giovanissimi, delle elementari o delle medie. E ricordo che questi ragazzi rimanevano affascinati da Dante, certo con la mediazione dell'opera, della musica, ma era Dante che poi li affascinava. E alcuni giovanissimi, mi ricordo, delle elementari, fecero anche dei piccoli temi e delle illustrazioni, dei disegni, notando dei particolari danteschi incredibili, attentissimi a certe cose, proprio perché gli veniva offerto Dante in maniera comprensibile, affascinante e anche, io direi, capace di coinvolgere anche negli aspetti più giovanili, perché evidentemente Dante, che è un autore che tocca il cuore di tutti, riesce a toccare anche il cuore dei giovani, perché i suoi personaggi sono molto vicini al nostro mondo.
So che lei si diverte anche a leggere Dante in seminario, nel seminario di Roma, è così?
Beh, lo faccio per la gente, non per i seminaristi soltanto, ma per
sono
tutti.
Letture pubbliche?
Sì, è una lettura Dantis continua già il secondo ciclo, ovvero una cantica all'anno, questa è già la seconda volta che ricomincio dall'inferno, e c'è grande passione, vengono con le Divine Commedie, la gente, vengono persone normali, ma con il loro inferno quest'anno, no? Sotto braccio, a seguire la lettura, entusiasmandosi. Io ricordo l'anno scorso con il Paradiso, che è impegnativo per tutti, perché la teologia lì si fa poesia, ma ai livelli più alti, però erano tutti molto attenti, anzi mi dicevano: non vediamo l'ora che venga la nuova lettura del nuovo canto, perché si appassionano poi anche al modo con cui Dante racconta la nostra fede cristiana.
Allora, appuntamento in seminario quando?
Ora, il prossimo incontro è il 26 marzo alle ore 20, quindi in ora serale, nel teatro del Seminario Romano, in San Giovanni in Laterano, quindi via al Seminario Romano.
Lectura Dantis, a cura Lectura del maestro Dantis. Marco Frisina. La ringrazio molto di essere stato con noi, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi e buon pomeriggio a tutti.
E a risentirci, ci fermiamo qui, la seconda parte tornerà alle 16:12 circa, parleremo di film d'animazione. Vi piacciono l'SMS 335 12 43 317.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
Ed eccoci di nuovo insieme da Antonella Palermo, sono le 16:15 minuti. Allora, vi piacciono i film d'animazione? Quanto li seguite? 335 12 43 317, mandateci pure un SMS.
Avete visto?
Che ne dici, dottore?
Il falco è morto.
È il cerchio della vita.
Chi sei tu di preciso?
Mi chiamano Rango.
Chi è quello?
Lui è Rango.
Non ha paura di nessuno.
Rango, un lungometraggio d'animazione in 3D diretto da Gore Verbinski nella versione americana, doppiato da interpreti d'eccellenza, tra cui Johnny Depp. Ebbene, Rango, insieme a moltissimi altri cortometraggi, verrà proiettato nel Festival Internazionale di Cortometraggi d'Animazione Cortoons, che è stato presentato questa mattina a Roma, all'Università Roma 3, festival che si terrà nella capitale al Teatro Palladium dal 14 al 18 marzo. È giunto alla nona edizione, promuove prodotti audiovisivi di animazione di qualità nazionali ed esteri, creando un luogo di incontro, di scambio e di esperienze tra i nuovi artisti e professionisti del settore attraverso un confronto tra generi, stili e tecniche diverse. È gratuito questo festival sia per gli autori che presentano le opere che per il pubblico. Anna Palumbo ha intervistato Alessandro D'Urso, il direttore artistico del Cortoons Festival.
È un festival ormai, diciamo, in età matura, cortometraggi di animazione, con un prodotto che interessa un target giovane, devo dire molto seguito. Quest'anno ci siamo presi qualche libertà, cioè soprattutto quella di avere come ospite speciale Bill Plimpton, praticamente l'unico animatore rimasto a disegnare personalmente a mano tutti quanti i suoi disegni per i cortometraggi e per i lungometraggi, quindi un lavoro lunghissimo, certosino, molto impegnativo, che ormai praticamente non fa più nessuno. Lui è veramente un genio, candidato due volte all'Oscar, sarà nostro ospite, presenteremo il suo lungometraggio e poi faremo una masterclass con lui che spiegherà come disegna, come lavora, insomma, tutto il mondo di Bill Plimpton.
Il panorama italiano nel mondo dei cartoni animati com'è?
Devo dire, è sempre un po' un problema, perché in Italia non c'è formazione, nel senso che non ci sono delle scuole o delle università dove si studia e dove si può imparare a fare animazione, cosa che per esempio invece succede in Francia e in Germania. Infatti Francia e Germania sono dei paesi che producono tantissima animazione. Ovviamente l'animazione è anche uno sbocco commerciale, perché basta, insomma, accendere la TV e vedere che ormai gli spot, i videoclip sono quasi tutti in animazione, quindi è importante non soltanto per un fatto, diciamo, ludico, ma anche perché è proprio un modo per inserirsi nel mondo del lavoro. Il 3D è il futuro, quindi purtroppo in Italia siamo bravi nel fare cose manuali, disegno, pupazzi animati, plastilina, diciamo, non quelle cose che prevedono in realtà una formazione tecnica.
Cos'è secondo lei che fa la fortuna di un cartone animato?
Beh, questo è un po' complicato da dire, nel senso che di prodotti di corti di animazione ce ne sono tantissimi in giro. La cosa, diciamo, che sorprende sempre di più è riuscire in uno spazio molto breve a raccontare una storia. Questa storia poi di per sé deve o divertire oppure deve, come dire, se non altro far ragionare.
Si parla sempre di cartoni sempre troppo violenti. Lei cosa pensa?
C'è da dire una cosa, il nostro è un festival di cortometraggi di animazione, quindi diciamo sono dei prodotti in realtà non destinati ai bambini. Il problema sono cartoni animati destinati ai bambini, lì la violenza impera assolutamente, mentre nei corti di animazione non c'è bisogno, come dire, di colpire l'immaginario di nessuno con azioni violente. I bambini purtroppo, come dire, le lotte, le guerre sono sempre, insomma, molto interessati purtroppo. Gli adulti un po' di meno, perché vivono questa realtà, quindi nei corti d'animazione in realtà c'è molta meno violenza. La tragedia è quando nei prodotti per bambini, cioè io ho un bambino di 5 anni ed è molto complicato riuscire a selezionare le cose da fargli vedere, i cartoni animati da fargli vedere. Il problema è che poi si accende la TV e i cartoni sono violenti, ma non soltanto nei temi, anche verbalmente, anche nelle singole azioni, non sono sempre di guerra, ma proprio verbalmente violenti.
Ultimamente nelle nostre sale cinematografiche ci sono moltissimi cartoni che escono, spesso sono dedicati a un target di adulti più che di bambini. Gli adulti hanno ancora voglia di sognare con i cartoni animati?
La realtà è che si è capito che era interessante far sì che i genitori accompagnassero i figli ben volentieri a vedere dei film d'animazione, quindi sono sempre dei prodotti per bambini, dico Shrek per dirne uno, però sono adult friendly, cioè strizzano l'occhio anche agli adulti, sono una serie di cose che gli adulti comprendono, i bambini no. Quindi diciamo, più che intercettare la voglia degli adulti, insomma, di divertirsi e di sognare, è stata a mio avviso una questione puramente di convenienza, cioè piuttosto che essere forzati a portare i bambini ai cartoni animati, io vado a vedere un lungometraggio di animazione che so che comunque nelle musiche, in alcune citazioni parla a me genitore, mentre per il resto parla a un bambino. Quindi è stata un'operazione purtroppo commerciale, e in realtà poi, questo lo vedo perché poi ci sono dei film di animazione straordinari, meravigliosi, che non sono per bambini ma che non hanno grande successo al botteghino, quindi significa che in realtà quello che funziona sono i bambini accompagnati dai genitori.
Gli Agostini della CO2 Hollus, quest'anno è partito un progetto Integra Animation in collaborazione con Cartoons. Che cos'è questo progetto?
Parte la collaborazione tra CO2 Hollus, che è una Hollus specializzata in comunicazione sociale, il Festival Cartoons e la cooperativa sociale Sartorio, che ospita proprio fisicamente il laboratorio. Il progetto si chiama Integra Animation perché si occupa di integrazione e animazione. È il primo progetto che realizziamo a Roma e ci siamo voluti concentrare sulle fasce più vulnerabili della nostra popolazione, che sono gli stranieri e i rifugiati politici. Quindi abbiamo selezionato 24 giovani che vengono veramente da tutte le parti del mondo, dall'Iraq al Togo, dall'Ecuador al Mali, Costa d'Avorio, passando appunto per l'Italia. Abbiamo selezionato due gruppi da 12 giovani che da marzo a giugno seguiranno due corsi, uno di plastilina e l'altro di object animation e pixelation. Alla fine dei corsi gli studenti produrranno due corti di animazione professionali che avranno come tema appunto delle tematiche sociali scelte da loro, cioè noi li sproneremo a raccontarci quali sono i loro problemi nel trovarsi appunto a Roma provenendo da altri paesi. Questi due corti verranno presentati nel Festival Cortunz del prossimo anno e verranno anche mandati a vari festival sia nazionali che internazionali, in modo da sia promuovere il lavoro dei ragazzi che il progetto. Sono iniziate le prime lezioni a marzo, posso dire che è bello vedere questo gruppo di ragazzi da tutte le parti del mondo lavorare insieme, sono molto interessati, molto curiosi e con una grande voglia di fare. Potete seguirci sul nostro sito www.integranimation.it, dove troverete tutti i materiali sul progetto e tutti gli sviluppi, perché poi daremo anche delle macchinette fotografiche ai ragazzi in modo da raccontarci un po' la loro vita e fare vedere un po' a tutti cosa vuol dire vivere a Roma per un ragazzo che magari arriva dal Mali ed è anche minorenne. Quindi insomma, continuate a seguirci perché per noi è una bella sfida.
Dario Viganò, presidente dell'Ente dello Spettacolo, ben trovato, buon pomeriggio.
E grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, prendiamo spunto da questa presentazione del Festival Internazionale di Cortometraggi di Animazione per chiederle come vede questi film d'animazione, lei come li giudica, si diverte qualche volta, se capita di guardarne qualcuno?
Ma certo, intanto mi pare sia molto interessante che per l'ottavo anno il Festival prosegua nella sua iniziativa presentando i cortometraggi, perché il cortometraggio per molti anni è stato un po' snobbato, sottovalutato, semplicemente definito in base alla durata di tempo, mentre invece è un testo breve con una sua capacità e una sua forza comunicativa che molto spesso anzi è propedeutico alla capacità di girare un buon film. Quindi diciamo, anzitutto è molto importante che ci siano questi spazi in cui si mettono in visione pubblica i cortometraggi. Il fatto che sia di animazione, anche questo lo ritengo importante, soprattutto in questo anno 2012, perché era un anno in cui appunto, così ricordando anche questa retorica un po' insipida del parlare comune, era l'anno dedicato in qualche modo all'annunciata fine del mondo, di fatto però sarà una fine del mondo assolutamente animata, perché da aprile a ottobre abbiamo un'uscita di moltissimi film di animazione, film anche molto importanti, penso ad esempio Briganti da Strapazzo, che uscirà appunto ad aprile, che è un film in qualche modo che porta l'arte dell'animazione in plastilina a livelli davvero oramai mai visti, cioè proprio con una capacità tecnologica di altissimo livello, fino a Lorax, che uscirà a giugno. Ecco, questo è un film molto importante da segnalare, perché in poco meno di 10 giorni negli Stati Uniti d'America ha incassato 100 milioni di dollari. Certamente non è un incasso che potrebbe essere paragonato sugli schermi italiani, però è un film importante, è un film per un pubblico di bambini, è un film appunto che nasce da un omonimo racconto per bambini pubblicato nel 71 e avrà soprattutto Danny DeVito, che si doppia anche in italiano, quindi diciamo è un film molto importante, è un film che in qualche modo mette a tema la cura per il creato, la salvaguardia di un profilo di sviluppo sostenibile, quindi le foreste, il verde, temi molto cari ad esempio anche alla riflessione della Chiesa, alla dottrina sociale della Chiesa.
Allora, come spiegarsi le ragioni di questo successo dell'animazione soprattutto presso un pubblico adulto?
Ma certo, il successo presso un pubblico adulto è dovuto al fatto che oramai il cartoon attraversa tutti i generi, cioè si fanno in animazione i generi per esempio un po' fantastici, tradizionali, ma anche dei thriller, anche diciamo un po' tutti, la commedia stessa, quindi diciamo è amato dagli adulti anche perché non è configurabile come un genere specifico per l'infanzia, ma è una modalità narrativa che appunto attraversando sui generi si presta per ciascuno. E poi l'altro aspetto è che appunto essendo animazione enfatizza molto l'idea della storia, della favola, cioè viene molto in evidenza il fatto fatto che il mondo raccontato non è il mondo reale, ma è un mondo talmente perfetto, proprio perché è ricostruito totalmente a computer, nel quale appunto uno si proietta, sogna per qualche ora, in qualche occasione trova anche degli spunti interessanti poi per tornare alla vita reale e affrontarla.
Ne abbiamo bisogno in tempi di crisi?
Ma io credo di sì, in tempi di crisi abbiamo bisogno, credo, di molte cose, ma così immediatamente mi viene in mente la capacità di sognare, perché è quella che ci fa anche immaginare orizzonti ampi su cui volare, volare alto da una parte, dall'altra parte senza dimenticare i nostri piedi per terra e quindi affrontare non tutti i problemi insieme, ma un problema dopo l'altro con una capacità pragmatica che ci porterà a superare questo momento.
Grazie, grazie mille, allora molti auguri, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
È così vero che in Italia mancano approfondimenti sul fumetto e l'animazione? Presso la Scuola Internazionale di Comics, dal 10 febbraio fino al 23 marzo, c'è un appuntamento, anzi più appuntamenti, si tratta di seminari di approfondimento cronologico sull'evoluzione tecnica e narrativa di comics, illustrazione e cartoons, interconnessioni di linguaggio e di contenuti, si parlerà dunque di cinema d'animazione. Chi ne vuole sapere di più, il sito è www.scuolacomics.it, invece il nostro sito dove potete ritrovare questo e tutto il meglio in onda su questo canale, www.radiovaticana.org/105live. Da Antonella Palermo è tutto, continuate a seguirci.
Touch the ground, walking on, walking on the moon. Some may say that I'm wasting my days away, but no way. And if it's a price I pay, some say tomorrow's another day. You stay, may as well play. My days away, and no way. And if it's a price I pay, some say.